Ok, partiamo. Allora, il tema è la relazione di coppia, tra amore e desiderio e i loro opposti. Il tema, non so perché, l'ho scelto io, ma non so perché, nel senso che, cioè, è una questione di estrema attualità. Però affrontare un tema di questo genere mi sono reso conto dopo aver iniziato, dopo aver già dato il tema e iniziato a prepararlo, le mani e i capelli, perché cioè il come trattarlo era molto molto problematico. Ho fatto distribuire, perché c'è la bella figura di Antonio Canova, di Amore e Psiche. Naturalmente Amore e Psiche, che è una favola famosissima, so che ha avuto un sacco di studi, ho portato qui con me un libro, così se qualcuno poi ci vuole dare un'occhiata. Ma è una favola tuttora di attualità, perché il problema è, in una relazione di coppia giocano sia l'amore sia il desiderio, gioca l'uno e non l'altro, l'altro e non l'uno, ma prima ancora, che cos'è l'amore e che cos'è il desiderio? Che differenza c'è tra amore e desiderio e i loro opposti, cioè il non amore e il non desiderio. Io proverò a percorrere queste vie. Il tema di estrema attualità è fondamentale importanza, ma trattato sempre, almeno per quello che è parso a me, secondo il mio avviso, troppo superficiale e talvolta fuorviante. A quel talvolta sostituirei il molte volte fuorviante. Il mio tentativo sarà quindi quello di provare a vederne le coordinate essenziali, a partire dall'immagine del capolavoro di Canova, dove sono rappresentati in perfetto equilibrio sia l'amore sia il desiderio. E voi avete la figura sotto mano perché non è riprodotta qua. Amore e desiderio. Cos'è l'amore oltre che una parola di 5 lettere? Qualcuno già nel vederlo prima ha letto 5 lettere. E ho messo questa frase perché mi colpì. Io stavo camminando, mi sembra in centro, in Piazza Maggiore, giù di lì, e c'erano dietro di me due ragazzine. Una diceva all'altra: l'amore è solo una parola di 5 lettere. Evidentemente era stata tradita, aveva avuto un'esperienza molto negativa dell'amore, e quindi per l'amore era solo una parola di 5 lettere. E quindi l'ho messa qui perché effettivamente in tanti casi tutto quello che si promette con l'amore si riduce a non essere altro che una parola di 5 lettere. Proveremo a interrogarci su questo, ma prima sul desiderio ed il suo opposto e sul concetto di relazione. E qui metto un altro quadro, sempre di Eros e Psiche. È un quadro di Jacopo Dutti, Psiche sorprende amore, con a fianco il particolare del mazzo di fiori che copre il fallo di amore. Qui adesso provo a spendere appena 2 parole. Perché su amore e psiche potremmo fare una conferenza a parte e non sarebbe neanche sufficiente. Su amore e psiche. È una favola molto bella. Cupido viene mandato da sua madre Venere per far innamorare questa bellissima ragazza Psiche dell'uomo più brutto della terra, per punizione. Solo che Cupido, come la vede, si invaghisce e la freccia, anziché scagliarla sull'uomo più brutto, se la scaglia su di lui. La prende su un piede e quindi è lui che si innamora di Psiche. E per diverse notti fanno l'amore in una stanza, fra l'altro, lontano dai luoghi soliti. Poi, istigato dalle sorelle, Psiche vuole conoscere chi è questo amante segreto, perché aveva avuto la proibizione di vedere il volto. E qui c'è già un enigma dell'amore. Un enigma dell'amore nel senso che l'amore non lo si può conoscere fino in fondo. È quella che i latini chiamavano la cupido scendi, la sete di sapere, quella che condannò Edipo, come sappiamo. Psiche dunque con la lanterna va per cercare di scoprire il suo amante segreto notturno, cade dalla lanterna una goccia di olio bollente che fa svegliare naturalmente Eros, ed Eros fugge via. A me verrebbe da dire, qualche interpretazione lo dà, è come quando nell'amore lo si consuma anzitutto attraverso la fantasia. Poi quando si giunge alla realtà si vede che la fantasia, pum, evapora, svanisce. E quindi la madre di Eros infligge a Psiche tre nebbie, punizioni. E quindi sono attraverso queste vicissitudini molto sofferte, molto negative, che Psiche poi ritorna ad Eros grazie anche all'intervento di Giove, e poi questo è. Che cos'è che rappresenta in questo quadro Jacopo Zucchi? Questo è un quadro, io sono uno psicanalista lacaniano. Questo è un quadro che mi piaceva molto a Lacan, ne parla soprattutto nel seminario ottavo, che è il transfert. Il punto importante di questo quadro è che il sesso di Eros è velato, è nascosto, perché è proprio quello che deve restare scritto. Poi vedremo perché, non lo so subito. Andiamo avanti, occupiamoci prima del termine relazione. Ogni relazione interumana può essere rappresentata nell'algebra lacaniana dalla seguente formula, che coglie la essenza della condizione umana. E già qui qualcuno comincerà a spazientirsi, ma adesso viene fuori con queste formule che nessuno capisce. È semplicissima questa formula. La S maiuscola è la iniziale della parola soggetto in francese, sujet. Quindi S maiuscola sta per soggetto. Rappresentato questo soggetto nella sua caratteristica essenziale, che parla, che è preso nella gabbia del linguaggio, perciò la bara che lo divide, S barrato, perché è barrato dal linguaggio. E ho messo la figura dell'uomo dentro la gabbia, per dare un'idea di che cosa significa essere nella bara del linguaggio, nella gabbia del linguaggio. Gabbia del linguaggio da cui non si può uscire. Ricorda chi conserva qualche reminiscenza di filosofia la prefazione al Tractatus di Wittgenstein, in cui si legge che occorre fissare alla espressione dei pensieri un limite, limite che non può che essere tracciato nel linguaggio, e ciò che è oltre il limite non sarà che non senso. Allora immaginiamo un muro. Noi siamo al di là di questo, al di qua di questo muro, e al di là di questo muro non ci possiamo andare. È invalicabile. E soffermiamoci un attimo su questa parola senso e sul suo negativo non senso, perché noi siamo dei cercatori di senso, dei bisognosi di senso. Abbiamo bisogno di trovare in tutte le cose che ci accadono il senso, solo che non sempre esse cose rivelano il senso. E allora ci precipitiamo a metterci un senso che è il nostro senso, non è il senso delle cose, però a noi va bene così. Sono le operazioni che si chiamano razionalizzazione. E per noi il non senso è come qualche cosa di non esistente, vedremo meglio forse dopo. Dunque, l'uomo nella gabbia del linguaggio, che cerca che cosa? Abbiamo visto che cerca il senso, e ovviamente non cerca solo il senso, cerca anche qualche cosa d'altro. Che cosa? Il che cosa è rappresentato dalla lettera minuscola A, nella formula del fantasma lacaniano. È separato, punzone, si legge così, di A. Cos'è questa A? Ho messo prima il che cosa fra virgolette, che cosa cerca. cosa è un termine comune. Noi questo termine cosa lo possiamo, come sappiamo e come usiamo, attribuirlo a tutte le cose. Possiamo dire che questo tavolo è una cosa, che il computer è una cosa, che questa stanza è una cosa. Sono tutte cose. È un termine quindi di uso comune che non ha nessuna designazione particolare. Perciò può indicare tutte le cose. La cosa come termine non designa nessuna cosa specifica, in questo senso. Lévi-Strauss, da cui viene questo tema, direbbe che ha un valore simbolico zero, un valore semantico zero, cioè non designa niente. Ed è per questo che può designare tutto. In realtà non ne indica nessuna, o meglio, indica l'aldilà di tutte, ovvero la cosa con la C maiuscola. E io ho messo qui la quiddita di ciascuna cosa. L'aldilà di tutte le cose, di tutti gli oggetti della realtà, persone comprese, è quel reale di cui qualcuno ebbe a dire che è perfettamente sovrapponibile al razionale. E ho messo praticamente sì. Hegel lo dice nella prefazione alla filosofia del diritto. Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Lo si studia così a scuola, che io sappia, non so se qualcosa è cambiato rispetto ai miei tempi, senza spiegare più di tanto che cosa significa. Significa che il razionale può comprendere, lo scrivo dopo, tutto il reale. Cioè che niente del reale sfugge al razionale, e cioè la comprensione da parte del mondo. Per la psicanalisi no. Per la psicanalisi il reale esubera, eccede il razionale. L'ordo idearum, cioè il razionale, non riesce a comprendere tutto l'ordo reo. Qualcosa del reale eccede il razionale. Per quanto uno si sforzi, non riesce ad afferrare tutto il reale. La rappresenta quindi il freudiano oggetto perduto, verso cui si dirige il desiderio che appunto in Freud è detto indistruttibile. Nel senso che non c'è niente nell'ambito della realtà che lo possa soddisfare. E qui arriviamo quindi al termine desiderio. Noi lo usiamo comunemente, questo termine qua, ma lo usiamo comunemente come sinonimo di volere. Di volere. Io voglio la tal cosa, desidero la tal cosa. In senso psicoanalitico non si può dire desiderio della tal cosa. Perché il desiderio è solo desiderio dell'oggetto perduto. Perciò, diceva Freud, è indistruttibile. Nel senso che nessuna cosa, con la C minuscola, della realtà lo può soddisfare. Perciò c'è una tensione del desiderio sempre all'aldilà delle cose. E cioè alla cosa con la C maiuscola, al reale. Non so se sono riuscito a spiegare. Questo è un passaggio forse un po' complicato. La parola niente italiano deriva etimologicamente da non ente, cioè da nessun ente, nessun oggetto della realtà. Mi viene in mente un bel dialogo medievale tra uno che chiedeva all'altro: ma qual è la parola che non designa nessuna cosa? E l'altro che risponde: niente. Niente è una parola che non designa nessuna cosa. E l'altro che chiede: e c'è per caso una cosa che nessuna parola può designare? Questo è un... mi seguite, sì? Questo è un bellissimo dibattito, dialettica, insomma, dialogo medievale, che viene citato da Giorgio Agamben nel libro Il linguaggio e la morte, e che corrisponde a quello che dice Kant nella Analitica trascendentale, quando parla di una cosa, di un oggetto senza concetto. In Kant c'è questa espressione, oggetto senza concetto. Provate a immaginare l'oggetto senza concetto, non ci riuscite, per perché per immaginare qualcosa non abbiamo bisogno del concetto. L'oggetto senza concetto è ciò che è al di là di qualsiasi possibilità razionale di comprensione. Perciò la spinta del desiderio è andare al di là della realtà, al di là dell'oggetto, al di là, come dice Freud, il principio di piacere. E qui ho messo questa bella immagine, Nastro Rimedios di Escher. Di Escher c'è stata una bella mostra anche a Bologna qualche tempo fa. Avete presente tutti il Nastro Rimedios o no? Lo si può anche costruire volendo, eh? Su una striscia di carta si gira solo un lato e poi si uniscono. Voi avete questo nastro di Möbius che ha questa caratteristica, che le formichine, sono delle formichine che girano, possono girare tutto il nastro e pensare di poter andare sia per il diritto sia per il rovescio, mentre vanno sempre solo per il diritto. Così è la vita umana. Noi pensiamo sempre che la realtà che noi abbiamo sia una sola unica esistente, invece c'è sempre il rovescio della realtà. Vabbè, questo è un tentativo di raffigurazione da parte di Escher della... Due fondamentali tipi di relazioni interumane. La prima, individuo umano che tende all'oggetto. E ne abbiamo tantissimi esempi. E poi il soggetto umano che invece tende all'aldilà dell'oggetto. L'individuo umano che tende all'oggetto, per una necessità intrinseca, non facilmente spiegabile in poche e povere parole, l'individuo umano, attenzione alle parole che uso, che cerco sempre di usare nel significato attento che rivestono, per essere, questo verbo essere è di un'importanza estrema, per cercare cioè di ritrovare se stesso, segue la strada errata, fuorviante dell'oggetto, di tanti oggetti. L'etica della nostra attuale società consumistica non avrebbe avuto la fortuna che ha avuto e che continua ad avere, se non fosse vera, questa patologica dipendenza dall'oggetto, fino ai casi più gravi. E qui ho messo questo quadro di De Chirico, mistero e malinconia di una strada, di cui mi prenderei un po' troppo se provassi a commentarlo. Comunque c'è questa bambinetta che corre dietro a questo cerchio, c'è l'immagine di un vagone vuoto, aperto, e c'è l'ombra di una statua in fondo. La malinconia ha a che fare con l'oggetto, perché il melanconico è colui che perde, si perde come soggetto perché è perduto l'oggetto. E poi ho messo questa rappresentazione, essere avere, l'essere da tutt'altra parte rispetto all'avere. Chi cerca l'avere non troverà mai l'essere. Chi invece rifiuta l'avere o trova il distacco serio dall'avere può provare a trovare qualcosa che ha a che fare con l'essere. E secondo il soggetto umano che tende all'aldilà dell'oggetto. È solo in questa tensione che si possono instaurare autentiche relazioni intersoggettive. E qui ho messo le due mani di Escher, dove c'è, lo spiego qua, la famosa opera di Escher rappresenta una tavola da disegno su cui poggia un foglio raffigurante due mani, ognuna impegnata a disegnare l'altra. Ne consegue che soggetto e oggetto coincidono. L'effetto visivo è un enigma irrisolvibile. Quale delle due mani disegna l'altra? Viene spontaneo chiederselo, e pur tentando di identificarsi con il disegnatore diventa impossibile trovare una risposta, soluzione. Il paradosso grafico rimane da un grande interrogativo relativo al sottile confine tra oggettività e soggettività. Dove finisce la prima e inizia la seconda? Anche qui dovrei aprire una parentesi, provo a farla breve. Se uno va a vedere in un bel vocabolario di italiano, anche lì fatto bene, trova solo la parola soggettività, come relazionata a oggettività. Un filosofo che si chiama Heidegger, che si chiamava Heidegger, proprio perché non riusciva a parlare della soggettività svincolata dall'oggetto, perché questo è il problema, ha coniato il termine in tedesco Subjektität, che tradotto in italiano è soggettività, che non lo si trova in un vocabolario di lingua italiana, lo si trova solo in ricchi dizionari di filosofia. Cioè, in buoni dizionari di filosofia si trova sia soggettività sia soggettità. Perché la soggettività è per forza relazionata all'oggetto, la soggettità no. La soggettività è relazionata a se stessi. E non a se stessi in quanto io, ma a se stessi in quanto grande altro, in cui solo io posso riconoscere. Forse ho fatto un passo avanti, purtroppo no. Soggetto-oggetto, se c'è un legame che tiene, che può tenere uniti i soggetti umani, questo è il desiderio in quanto mancanza ad essere e dunque ricerca di quel qualche cosa che manca per essere, o nel tentativo di completarsi immaginariamente, o nella tensione all'essere dell'altro, ovvero a fare uno. Qui riproduco il fantasma, la formula del fantasma che avete visto prima, e qui un'immagine che mia moglie mi parla, aveva detto che abbia visto la Bolognina, che a Bologna, anche il consumismo ti consuma, verissimo. Il consumismo ci consuma come soggetti, ci riduce a oggetti. Smettiamola. Questo è il legame che tende a tenere insieme tutti i soggetti umani. Se si può ancora trovare in qualche soggetto umano la nobiltà d'animo, la vedremo poi dopo cosa intendo per nobiltà d'animo, la si deve cercare in quei soggetti che mirano non all'oggetto, ma all'aldilà dell'oggetto, che è la stessa formula kantiana dell'agisci in modo a trattare l'umanità sia nella tua persona che in quella di chiunque altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Io poi mi permetterei di correggere Kant dicendo sempre come fine e mai come mezzo. Già, perché in effetti coloro che ritengono di potersi soddisfare con gli oggetti tendono a strumentalizzare gli altri ai propri fini egoistici. E qui ho messo un'immaginetta. Nobiltà d'animo è un'espressione che risale all'etica nicomachea come tale di Aristotele, e ho messo lì gli estremi per chi desidera andarsene a vedere. Ma ha avuto in Occidente un notevole sviluppo con Meister Eckhart. Richiamo qui questa feconda tradizione, oggi caduta in desuetudine, per ricordare un passaggio per me fondamentale di Nietzsche nella nascita della tragedia, in cui si legge che prima ancora, attenzione che questo è un punto per me di fondamentale importanza, prima ancora che si possa giungere a riempire il cerchio di ciò che si può conoscere, l'uomo nobile, questa è proprio l'espressione usata da Nietzsche, sa che in ciascun punto della circonferenza che racchiude questo cerchio, lo sguardo si volge verso l'abisso della non conoscenza, laddove domina l'angoscia. E qui ho messo un cerchio, il cerchio conferenza con quel punto vuoto che suscita angoscia. Immaginate che questo cerchio possa essere riempito del sapere, dei vari saperi, di tutti i saperi che si possono accumulare, ma l'uomo nobile sa che in qualsiasi punto di questa circonferenza, se prova a mettere lo sguardo al di fuori della circonferenza, vede il vuoto, il non sapere, la impossibilità strutturale di sapere. Ed è questo che provoca angoscia. Questo è importante perché una certa psichiatria, quella biologica, ritiene che appunto, con Hegel, che non ci possa essere niente di reale che possa sfuggire al dominio del razionale. E se c'è qualcosa oggi che manca ancora a poter sapere, è perché siamo ancora un po' indietro, ma domani ci arriveremo. E questo per Lacan è uno svilire il senso enigmatico della verità. Perché la verità di diversamente dal sapere, è qualche cosa che ha chiuso in sé un radicale non sapere. Non so se riesco a spiegarlo. Poi eventualmente nelle domande preciserò. Il vuoto è strutturale e fa parte integrante come tale della condizione umana. Quali possibili comportamenti si possono avere da parte del soggetto umano? I tre grandi tentativi sublimatori: arte, religione e scienza. Dico brevemente per questi tre. L'arte è il modo di sublimare il vuoto. L'arte ha sempre tentato di trovare delle forme sublimatorie del vuoto e quindi circondarlo. La religione e la scienza, soprattutto nell'ultimo secolo, parto prima dalla scienza, la scienza ha desertificato per quanto riguarda l'umanità, perché ha ridotto l'uomo ad essere non intanto che 2 più 2 uguale 4, nel senso che nelle formule scientifiche l'uomo è ridotto a una formula. E questo ha svuotato di contenuto l'essere umano. La religione trova molta forza proprio nel fatto di cercare di ridare senso allo svuotamento di senso della scienza. Sono i tre grandi tentativi sublimatori per poter superare il vuoto immaginariamente. I tentativi di riempire il vuoto con oggetti, cibo, alcol, droga, internet, soldi, possiamo aggiungere quello che vogliamo. La capacità dell'uomo nobile di stare di fronte al vuoto, sopportandone l'angoscia. Nel conoscere altri uomini, il soggetto umano può fare o cattivi incontri, ed è quello che i greci chiamavano distuchia, o buoni incontri, eutuchia. Questi termini greci derivano dal termine tyche. La tyche è l'incontro con l'altro. È un incontro autentico con l'altro. Se è un buon incontro è la eutotia, se è un cattivo incontro è la distopia. Di solito se ci si incontra con individui umani che hanno bisogno di riempire il proprio vuoto con oggetti, l'incontro non è buono, di solito. Se invece si incontra con un uomo nobile, che sa stare di fronte al proprio vuoto, sapendone sopportare l'angoscia, l'incontro sarà con ogni probabilità un buon incontro, una eutopia. E qui ho messo questo quadro di Dalì. La macchina costituiva tutta una sua simbologia nel surrealismo, Dalì faceva parte dei surrealisti. I tre ombrelli, macchina costituiva ombrelli, questo è un tema ricorrente nei surrealisti. Io ho preferito questa qui rispetto ad altre quadre perché tre ombrelli mi danno l'idea dei tre tentativi sublimatori, arte, religione e scienza. Incontrarsi con l'altro. Chi incontra chi? Qual è il luogo dell'incontro? E questa è un'immaginetta per dare un'idea di che cosa significa incontrare l'altro. Per meglio affrontare questa fondamentale questione occorre avere presente il seguente frammento di Eraclito. Ho messo l'espressione greca per chi è interessato a conoscere il greco, però non ve la leggo neanche. Vi leggo la traduzione italiana. U e mu alla tu logu accusantas obologein sophon estim empanta e. Ascoltando non me ma il Logos, è saggio convenire che tutte le cose sono uno. Questa è la traduzione. È molto bello questo frammento, perché ascoltando non me, che sono però io che sto parlando. Quindi, quello che Eraclito sta dicendo in quel momento, dice Eraclito, non sono parole di Eraclito, ma parole del Logos. Questo è per me molto bello. È saggio convenire che tutte le cose sono uno. Il Logos tende alla unità. È un frammento su cui Heidegger ci ha lasciato un penetrante commento nel suo saggio Logos, in Saggi e Discorsi, che ci fa riflettere sul vero, secondo me, senso del raccogliere. ed è sempre per noi umani un raccogliere. Nel preparare questa conferenza ho raccolto alcune cose e messo da parte altre. Quando facciamo appunto una conferenza, un discorso, dobbiamo raccogliere alcune cose e provare a metterci insieme in un certo ordine logico. E il raccogliere è logos, diciamo, noi l'abbiamo in mente come ragione, come discorso, come termine di traduzione. Ma prima ancora di traduzione di ragione e discorso, il verbo greco legei, da cui viene logos, è il raccogliere. Cioè per poter fare un discorso bisogna raccogliere prima le cose da dire. Che tutte le cose sono uno, dice Eraclito. Uno, punto interrogativo, immaginario, simbolico, reale. Questi sono i tre registri lacaniani in cui si sviluppa l'esistenza umana. Su questo uno poi ritornerò. E qui ho messo uno degli stemmi arabici della casa dei Borromeo, detto anche nodo Borromeo. Simboleggia l'amicizia fra le potenti famiglie del Borromeo. Voi conoscete il Borromeo, almeno perché avete promessi sposi? Sì, ovviamente. No? Erano tre ceppi familiari importanti e nel loro stemma hanno, vi ho dato, è sulla falsariga dello stemma Borromeo, ma è un simbolo della Trinità, no? Se, non so se notate la particolarità. Non so se notate la particolarità di quel simbolo, è data dal fatto che ogni cerchio sta sopra agli altri due su due punti e sta sotto agli altri due su un punto. Questo fa sì che se un cerchio si toglie, si svincola, anche gli altri due si svincolano. Questa è la particolarità, che è la particolarità dello stemma dei Borromei. Cioè, se uno dei tre ceppi familiari esce, anche gli altri due sono slegati. Ora interviene pronto per tentare di dire qualcosa sull'amore. Tema su cui si può dire tutto e il contrario di tutto. Cioè, è talmente evanescente questo tema che non sapevo come dire. La psicanalisi distingue grosso modo tre forme di amore. Eccole tutte e tre qua. C'è l'amore anaclitico o per appoggio, l'amore narcisistico. Questi due tipi di amore sono presenti solo in Freud. L'amore come persona dell'essere in Freud non c'è. Potete andare a consultare tutte le opere di Freud, non lo trovate. Invece c'è in Lacan, che ovviamente ha le altre due, ma ha anche questa terza. In poi si trovano solo le prime due. L'amore anaclitico è tipico del bambino, e ci mettiamo la figura, che dipende tutto e per tutto dalla madre o da chi ne ha cura. Ma in tanti casi questa dipendenza psicoaffettiva perdura nell'adulto. L'amore narcisistico è l'amore dell'ego verso la propria immagine, anche qui ci mettiamo la figura, che può essere anche l'altro, certamente, ma solo se ed in quanto rimanda all'ego del soggetto alla sua propria immagine. Come la ninfa eco, l'altro reale resta fuori dalla relazione rispetto al suo amato, Narciso. L'amore narcisistico ama solo se stesso e quindi la propria immagine. E non c'è un altro con la maiuscola che riesce a penetrare in questa relazione. Le prime due forme d'amore hanno entrambe a che fare con l'io conscio. La prima, quella anaclitica per appoggio tipica del bambino piccolo, è quella che consente la formazione del proprio io ed è quindi fisiologica, ma solo nella prima fase di sviluppo. Diventa patologica se resta anche nell'adolescenza o in tanti adulti ancora molto bambini. La seconda quella narcisistica ama l'altro solo se ed in quanto questo altro rimanda all'io del soggetto la bella immagine in cui potersi riconoscere. Sì, sei bravo, sei buono, fai tutto quello che va bene. Ma cosa succede se lo specchio si rompe? Cioè, se lo specchio che riflette la bella immagine si rompe, va in pezzi, va in frantumi, cosa succede? Se per qualsiasi ragione le belle, solo apparentemente, storie d'amore si infrangono di conseguenza. Il tristissimo fenomeno del femminicidio, e non solo, però è quello che, come dire, nelle cronache nere è quello che risalta di più, che dà più... sta a dimostrare quanto sia fragile una relazione di coppia in cui uno dei due partners è ridotto a oggetto. Per cui se come soggetto dice non ne posso più di te, boh. Terza forma, l'amore come passione dell'essere. Accingendomi a parlare di questa terza forma, sorge inevitabilmente in me la domanda se parlarne oggi sia ancora, non dico possibile, che lo è sempre possibile, ma realistico. Oggi, in una società dove prevale l'usa e getta anche in cui le famiglie si compongono per poi decomporsi, in cui le identità sessuali vacillano, soprattutto quella maschile di pari passo con la evaporazione della figura paterna, e così via. E qui ho messo il frontespizio di un libro di Sigmund Bauman, che è morto recentemente. Amore liquido. Sì, qualche settimana fa, mi sembra.
In gennaio.
Beh, aveva anche una buona età.
Sì, un po' generale.
Ecco, ho messo questo libro qui, Amore liquido di Bauman, perché è stato soprattutto noto per la società liquida, per la liquidità dei rapporti. Cioè, non, i nostri rapporti oggi interumani non sono rapporti solidi come una volta, sono rapporti liquidi. Si fanno e si disfano. E lui si è getto. Io continuo però, come Diogene, a cercare l'uomo, la sua essenza, il soggetto umano al di là delle apparenze oggi dominanti che lo sfigurano, che lo nascondono, che bloccano la crescita e lo sviluppo del soggetto, la sua capacità di mettersi in gioco, di vivere pienamente la vita nelle sue gioie come anche nelle sue sofferenze. Non a caso i disagi psichici contemporanei sono tutti legati all'avere, e cioè ad una relazione fra io cosciente e oggetto. Evidente l'oggetto cibo nelle anoressie bulimie, qui non c'è bisogno che dica niente. Altrettanto evidente l'oggetto alcol, droga o gioco d'azzardo o internet nelle dipendenze, anche qui credo non ci sia bisogno di dire niente. Nelle depressioni in primo luogo, in primo piano, c'è l'oggetto perduto, cui il soggetto non riesce a rinunciare e muore anche lui, cade anche lui con l'oggetto. E qui è particolarmente messo in luce il fatto che della questione che dicevo prima, il soggetto umano per essere apparentemente ha bisogno dell'oggetto, e questo è vero in tantissimi casi. Cioè, io sono la bella macchina che ho, la bella moglie che ho, la bella casa che ho, eccetera. No, è un'apparenza, non è lì il tuo essere, e però questa apparenza domina. Però se questo oggetto lo si perde anche il soggetto. Questa è la melanconia. Nella società contemporanea sono due le patologie più frequenti di altre in espansione, ed sono le depressioni e gli attacchi di panico. E non è un caso, visto la società dei consumi. Negli attacchi di panico è l'oggetto niente dell'angoscia che fa la sua repentina e spaesante per il soggetto comparsa. La relazione io-cosciente-oggetto è evidente anche nei disagi che si vivono sempre di più nelle famiglie nucleari odierne, dove le relazioni di coppia che si compongono sull'asse immaginario e l'innamoramento è immaginario, anche se sembra riempire tutto l'essere di una felicità mai raggiunta prima di allora. Non reggono nella traduzione quotidiana con tutti i suoi problemi e le sue tensioni, giungendo così spesso, troppo spesso, alla rottura. Per non parlare delle relazioni genitori-figli, delle connesse problematiche della comunicazione tra gli uni e gli altri, che si fa anche qui spesso, troppo spesso difficile, aspra, fortemente conflittuale, fino a giungere talvolta alla rottura. E qui ho messo questo, anche questo arcinoto quadro, ormai lo vedo da tutte le parti, questo quadro qui. Diamanti di René Magritte, con un oggetto, una didascalia di Magritte stesso, le immagini vanno viste per quello che sono, hanno le immagini il cui significato è sconosciuto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto. Quindi qualche commentatore dice che in questi lenzuoli bianchi che coprono il volto di questi due amanti c'è l'immagine della madre morta suicida di René Magritte, che è stata appunto ripescata dal lago, dal fiume, dove si è buttata proprio con la camicia da notte bianca che le copriva la faccia. Sta di fatto che questa immagine ci dà l'idea della incomunicabilità per Magritte. Cioè, ci si può anche scambiare un bacio, ma è un bacio non diretto, un bacio...
Un lato.
Sì, un bacio che è bloccato da queste due lenzuole che fanno sì che non ci possa essere un incontro reale fra due esseri. L'amore come passione dell'essere mira all'essere dell'altro. Che cosa Lacan vuole significare dicendo questo? Anzitutto che nel rapporto con l'altro, il soggetto che vive l'amore come passione dell'essere mira non all'apparenza, ma all'essere, non all'oggetto, ma all'aldilà dell'oggetto. Ed è mirando all'aldilà dell'oggetto che si può cogliere la causalità degli oggetti, la loro essenza nell'assenza. Come causalità ho messo Dingheit, che è un termine tedesco, tradotto con causalità, la quintitas latino, la loro essenza nell'assenza. E qui ho messo un bel quadro di Van Gogh, un paio di scarpe. Un paio di scarpe non ha niente di poetico, ma un pittore gli dà forza poetica. E secondo me è proprio perché questo paio di scarpe non è l'oggetto in sé delle scarpe messo in rilievo, ma è l'aldilà dell'oggetto, almeno secondo la mia interpretazione. Solo al di là dell'oggetto si può percorrere quel filo di Arianna che ci porta fuori dal labirinto in cui il soggetto umano così spesso si perde. Fuori dal labirinto, incontro all'altro, fra parentesi, altri con la minuscola, per fare con esso, barra essi, uno. Ma che vuol dire fare uno? E perché l'amore che tende a fare uno, come sostiene Lacan, e qui viene forse la parte più difficile. Fare uno. Sì, forse... perché finora dice era facile. No, questa è veramente la parte più difficile, perché mi sto interrogando da tempo su che cosa significa fare uno in psicanalisi, ma non solo in psicanalisi. Cercare l'unità. Le modalità di una ricerca del genere variano molto, sia nei gruppi, nelle comunità che nelle coppie, ma all'interno di due estremi. O si tende alla ricerca di una unità immaginaria, ciò che può avvenire solo con lo schiacciamento delle soggettività individuali, realizzando quindi nella realtà lo schema di Freud in Psicologia delle Masse, capitolo 8, che è questo a fianco. Questo schema indica, questo è lo schema della massa in Freud, il tema della massa voi sapete che è stato esplorato in tanti campi, dalla psicanalisi, dalla psicologia sociale. Il singolo soggetto rinuncia al proprio ideale di Dio a favore dell'ideale del Dio a favore del capo, del leader, e rinuncia quindi alla propria, io scritto, soggettività, traducendo, come si usa fare in filosofia, il termine tedesco di Heidegger, Subjektivität. Cioè quello, la soggettività, non in relazione con l'oggetto. E noi ne abbiamo tanti esempi, oggi, soprattutto in politica, ma non solo in politica, di masse che obbediscono al capo e che rinunciano quindi alla propria individualità. In gruppi dove per forza bisogna seguire la volontà di uno solo, perché altrimenti si sfaldano. Tutti i partiti, i movimenti fondamentalisti di oggi, politici, culturali, religiosi, nessuno una formidabile prova empirica. Oppure si tende alla ricerca del vero, del giusto, senza sopraffazione, senza schiacciamento delle singole soggettività che viceversa vengono valorizzate, affinché a ciascuno venga riconosciuto fondamentale la dialettica del riconoscimento, il suo posto nella comunità piccola o grande che sia, con tutti i problemi che questo può comportare, che vanno affrontati e possibilmente risolti, non rimossi. E quel che vale a livello di gruppi vale ovviamente a maggior ragione a livello di coppia. Il riconoscimento è importantissimo nel soggetto umano e ci sono tre tipi di riconoscimento: immaginario, simbolico e reale. Oggi prevale il riconoscimento immaginario, e cioè l'esempio più classico è quello che oggi per fortuna è meno frequente, è quello delle modelle anoressiche, che per fortuna è caduto in disuso, ma anche perché c'è stata qualche ribellione forte. Cioè, vedo la modella anoressica e quindi io ragazzina divento anoressica perché voglio essere bella come quella modella anoressica. Questo è un riconoscimento immaginario. Riconoscimento simbolico, che manca moltissimo oggi, è il riconoscimento soprattutto dei genitori verso i figli. Tu sei mio figlio, punto. Non sei mio figlio perché sei bravo a scuola. Perché se sei mio figlio perché sei bravo a scuola, quello dice no, io voglio essere tuo figlio a prescindere. Cioè il riconoscimento simbolico è il riconoscimento.
Ci faccio una domanda subito. Nel figlio al prodigo, quando il padre misericordioso lo riconosce da lontano, ci può essere un riconoscimento simbolico?
Ne parliamo dopo. E qui ho messo questa bella frase: la democrazia può resistere alla minaccia autoritaria oggi incombente in Europa e in America, soltanto a patto che si trasformi la democrazia di spettatori passivi in democrazia di partecipanti attivi, nella quale cioè i problemi della comunità siano familiari al singolo e per lui importanti quanto le sue faccende private. Oggi invece c'è una ricaduta fortissima nella privatizzazione, nell'interesse di me stesso, della mia famiglia, e non me ne frega niente di ciò che avviene fuori dalla cerchia delle mie mura di casa. Su quale forma d'amore può basarsi una seria relazione di coppia? Se sulle prime due forme di amore la coppia avrà inevitabilmente vita breve, o se lunga, travagliata, molto travagliata. Se sulla terza la coppia potrà sperimentare che cosa significa l'aforisma lacaniano: amare è donare ciò che non si ha. Che provo a spiegarlo appena un po', perché anche questo non è facile. In ogni dono c'è qualcosa da avere, certo che c'è qualcosa da avere in ogni dono, ma dipende molto dallo spirito con cui si dona. Se si dona l'oggetto, l'aldilà dell'oggetto, perché il dono, come ci insegna Marcel Mauss in questo saggio molto bello che ho messo in frontespizio a fianco, non consiste nel valore dell'oggetto donato, bensì nell'essere presente di chi dona. E qui ci sono gli anelli del matrimonio. Questo almeno è il senso degli anelli che ci si scambia. Non è tanto il loro valore venale in gioco, quanto il segno della fedeltà, il dire con forza, come promessa, io ci sarò per te, per sempre. Dove quindi il valore del dono assume un'importanza assolutamente relativa rispetto all'essere presente di chi dona. Ed è questa terza forma d'amore che può aspirare a nulla, non raggiungerlo, perché è raggiungibile, ma avvicinarsi a questo uno il più possibile. Uno, ecco, questa è la diapositiva più problematica. Oltre che uno dei, il primo dei numeri, perché voi, io non so, io da piccolo contavo 1, 2, 3, cercavo di andare il più avanti possibile, e eravamo anche abbastanza in là. Avete mai provato? un altro enigma della vita, che ha a che fare con la prova ontologica dell'esistenza di Dio, ma questo è un altro discorso. Oltre all'aspirazione immaginaria, fare uno designa qualcosa d'altro, nei meandri dei misteri dell'inno sì, il termine insieme è formato sull'antica radice indoeuropea Sam, che si trova anche in termini tedeschi composti, come ad esempio Volkssammlung, assemblea del popolo, per designare un'assemblea che deve potersi trovare sufficientemente unita nel deliberare cose importanti per il popolo. E in qualche modo un'assemblea è dentro di noi ogni volta che dobbiamo decidere che cosa fare in una certa circostanza. Perché c'è quello che pensiamo noi, ma c'è anche i pareri che abbiamo raccolto in giro. E si forma dentro di noi una piccola assemblea in cui facciamo parlare questi pareri, questi pensieri, per poter trarre da essi la decisione da prendere. Si trova in termini latini come simplex, singoli, simula. Si trova anche nel termine greco eis, questo mi ha stupito molto quando sono andato a scavare, che significa uno. Questa radice sam dà l'idea della memete, questa è francese, propriamente dello stesso, in latino idem, da cui identità, dunque stessità, in definitiva uno. E qui potrei aprire una parentesi, ma forse troppo lunga, sul termine identità. Eventualmente, se ci sono delle domande. Das Ding, che è questo termine tedesco che mi pare sto mettendo qui per la prima volta, però quando ho parlato della cosa con la C minuscola che designa nessuna cosa in particolare, ma con C maiuscola l'aldilà delle cose, intendevo questa Das Ding, che è il termine tedesco per dire cosa, e quindi Dingheit, la causalità delle cose. La ricchezza della lingua tedesca è formidabile e mi spiace di conoscerla così poco. Kant, quando parla di cosa in sé, usa Ding an sich, usa il termine Ding, perché in tedesco, l'ho chiesto questo uno di madrelingua tedesca, e il termine cosa è la sua materialità più concreta. Nello stesso tempo però, come il nostro termine italiano, non designa niente di particolare. Fa riferimento al termine res latino, che ha una ricchezza di significati. E ho visto anche ultime edizioni di Heidegger, in cui ci sono delle traduzioni un po' migliori di quelle che si facevano una volta, e dove c'è il testo tedesco a fronte. Certo, una volta si traduceva res di Heidegger in cosa, invece adesso non si lascia res, proprio perché c'è la ricchezza di significato res che va lasciata restare. Quindi questa cosa, questa Das Ding, è un po' fuori dal linguaggio, anche se è dentro al linguaggio. Non è divisa, non è divisibile, resiste all'operazione di binarizzazione del linguaggio. Cos'è l'operazione di binarizzazione del linguaggio? Il linguaggio usa il sistema binario. Giorno, notte, caldo, freddo, è sempre così nel linguaggio. Da cui non può che cadere fuori col resto, perciò resta fuori significato. E in quanto tale designa propriamente un vuoto, un buco, e ciò di cui non si può sapere. È il non sapere strutturale. Perciò resta fuori significante, ma è un buco. Ma insieme designa la alterità, la differenza, perché è inassimilabile in nessun modo. Essa è al cuore della identità. Quell'identità che l'uomo cerca in continuazione senza mai poterla raggiungere. Dell'uno, con la U maiuscola, il fare uno con gli altri, anzitutto col proprio partner, del poter essere veramente se stessi laddove si potesse realizzare il proprio desiderio, che è sempre desiderio del desiderio dell'altro. Se si potesse raggiungere identità, fare uno, essere se stessi, finirebbe la storia. Come mostrano alcuni commenti a Hegel e al suo ritenere di aver raggiunto la perfetta identità. Va bene? avete presente, non so se c'è quello scrittore nipo-americano Fukuyama, che ha parlato appunto del fine della storia. Perché con Hegel riteneva che dopo di lui non ci sarebbe stato più storia, perché aveva raggiunto la perfetta identità. L'ultimo capitolo della fenomenologia dello spirito di Hegel. E lo hegeliano Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione nel governo Mussolini, disse che a scuola non si poteva più studiare la filosofia, bensì solo la storia della filosofia. Perché dopo Hegel la filosofia finiva. E così va. Qual è la misura dell'amore come passione dell'essere? È un amore senza misura, un amore senza limiti, come dice Lacan. Quando tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via tu potresti mai trovare i confini dell'anima. Così profonda è la sua essenza. Eracleto, qui non sono riuscito a copiare il testo greco, ma
va bene
lo stesso. È per dire che al posto, cioè essenza, qui traduce il termine logos. In greco c'è il termine logos, qui tradotto con essenza. Se volessimo soffermarci sulla ricchezza di questa parola, eventualmente se c'è qualche domanda. E questa è un'immagine di Heraclito. E poi c'è un'ultima diapositiva, che qualcuno mi aveva chiesto, per eventuali problemi di una coppia, che cosa si può fare? E allora ho fatto questo bella, è un indovinello matematico. Un vecchio mercante possiede 39 cammelli, ne ha 4 figli. Quando muore lascia in eredità al primo figlio la metà dei cammelli, al secondo un quarto dei cammelli, al terzo un ottavo dei cammelli, al quarto un decimo dei cammelli. I quattro fratelli si fanno tutti i calcoli possibili e immaginabili, non c'è niente da fare. Non riescono a risolvere il problema, non riescono a dividersi i cammelli risultando sempre cifre decimali. E non è giusto che i cammelli devono essere tagliati a metà.
No, la somma delle frazioni in mezzo.
Sì, ma devi dividere il cammello.
Io la soluzione la sei già.
La sei già, ma diceva. Allora, e qui ci sono i cammelli. Vabbè. Un giorno arriva su un cammello un anziano saggio che aiuta i quattro fratelli. Aggiunge il suo cammello ai 39 che il padre aveva lasciato in eredità, così sono 40. Grazie a questa aggiunta i calcoli ora sono fattibili e il problema può essere risolto. Al primo figlio ha 20 cammelli, ne dà la metà, 40 diviso 2, 20. Il secondo figlio ha 10 cammelli perché 40 diviso 4 fa 10. Il terzo figlio ha 5 cammelli perché 40 diviso 8 fa 5. Il quarto figlio ha 4 cammelli perché 40 diviso 10 fa 4. E in totale fa 39. I cammelli ereditati. E il saggio si riprende solo un cammello perché non occorre più. Questo è l'aiuto che ci si potenda, non serve più. Finito qua. Ok, possiamo fare qualche domanda.